Un po'.
Grazie. Qui. Sì, quello sì. L'importante è essere qui.
Fanno ora quelli che vanno in biblioteca. Che... Non pensino che le vacanze sono continuate, continuano le vacanze. Buonasera, bentornate, bentornati a scuola, buon anno a tutti e a tutte voi. Ricorderete che nella seconda settimana di ottobre dello scorso anno ormai siamo partiti dall'Areopago di Atene, prendendo il passo da una strada, perché non ci si possono mettere i piedi oggi, che si chiama la via del rispetto della legge, e ne rimangono 250 metri di questa strada originale, sono state scoperto dagli archeologi, è una metafora un po' significativa questa, insomma, che la via del rispetto della legge, ciao, e sia, debba essere materia di archeologia. Da questa antica via abbiamo iniziato un viaggio di studio che ha come obiettivo principale quello di conoscere e di capire le parole chiave, le idee cardine che caratterizzano la sapienza di Socrate, che è vissuto fino al 399 a.C., di Platone, che è vissuto fino al 347 a.C., e di Aristotele, che è vissuto fino al 322 a.C. Questa sera riprendiamo il nostro cammino che ci sta portando gradatamente ad avvicinarci a questi tre significativi modelli culturali che, come abbiamo imparato, caratterizzano la storia del pensiero umano in modo tale che all'inizio dell'età moderna, all'inizio del 1500, del XVI secolo, si trovano ad essere protagonisti dell'apparato intellettuale della cristianità. Quindi l'eredità intellettuale di Socrate, di Platone e di Aristotele fa parte dell'identità culturale che ci è più prossima. Cioè, noi siamo, ci definiamo, non possiamo non definirci cristiani, diceva qualcuno, ma anche per questa eredità, anche per questa eredità. E la centralità di queste figure la si può osservare soprattutto nello straordinario affresco che si intitola La scuola di Atene, e che Raffaello, su mandato di Papa Giulio II e con la collaborazione di Fedra Inghirami e di Bramante, ha cominciato a dipingere esattamente 500 anni fa, nel 1508, e noi continuiamo a celebrare questo anniversario aspettando che ci siano delle celebrazioni più ufficiali, accademiche. Noi intanto facciamo delle celebrazioni culturali, intellettuali, che sono quelle che poi alla fine mancano. Per questo motivo, come ormai ben sappiamo, il nostro percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura avanza su due corsie: la corsia moderna, che corre nello spazio rinascimentale dell'affresco, di cui ne conosciamo una parte, no? E ne abbiamo decodificato una parte, e la corsia antica, che attraversa il territorio orfico dell'Ellade. Nello spazio rinascimentale dell'affresco che raffigura la scuola di Atene, nel corso degli itinerari, degli 11 itinerari dell'anno 2008, abbiamo studiato il primo quadro che raffigura il gruppo dei personaggi orfico-dionisiaci, no? Che rappresentano le quattro età della vita, riuniti intorno ad un libro ideale che contiene l'alfabeto, cioè le parole degli albori. E poi abbiamo studiato il secondo quadro raffigurante il gruppo dei personaggi orfico-pitagorici, con Pitagora che è nel mezzo, che scrive il suo pensiero su un libro, attorniato dai suoi discepoli più importanti, Filolao di Crotone, che prende appunti, Alcmeone di Crotone, con in testa il turbante che lo accredita come medico scienziato, Archita di Taranto, che tiene in mano la lavagnetta sulla quale c'è disegnato il teorema musicale delle quattro corde. Guardate, con Archita ci rincontreremo a primavera, ci rincontreremo a Pasqua, perché perché allora non si può dire, preannuncio che rincontreremo Archita. Ma nell'itinerario che ha preceduto la vacanza natalizia abbiamo poi studiato la figura del giovane vestito di bianco, ve la ricordate, la quale riunisce in sé il simbolo ideale dello spirito greco. E qual è il simbolo ideale, il modello esemplare della cultura greca? Il giovane vestito di bianco, in atteggiamento ieratico, venerabile, è il simbolo del mondo intellettuale greco che coltiva la filosofia, incarna la bellezza, kallos o kallas, e la bontà, agathos o agatha. Cioè in queste due parole si concentra l'ideale dello spirito ellenistico. Il concetto che Raffaello, supportato da Fedra Indirani, da Bramante, da Giulio II, vuole rappresentare con l'immagine di questo giovane vestito di bianco, in greco si traduce nell'espressione kallos ka agathos, bellezza e bontà. Questa espressione, kallos ka agathos, che richiama la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, insegna che la bellezza e la bontà si coniugano tra loro perché la bontà contiene in se stessa sempre l'idea della bellezza. Quando una cosa è buona, è anche bella. E questa affermazione ideale, abbiamo detto, introduce anche il tema fondamentale della catalogazione dello sviluppo delle cosiddette virtù civiche e dell'educazione da dare per poterla acquisire in modo da rendere più bella, kallas, più buona, agatha, più giusta, axia, più saggia, sofia, la società. E questo è un tema che all'inizio dell'età moderna ha innescato un vasto e significativo dibattito. Rimane qualche traccia nella società odierna di questo dibattito? E soprattutto rimane qualche traccia delle virtù civiche da acquisire? Ogni tanto viene il dubbio che rimanga qualche traccia di virtù civiche in circolazione. Ma naturalmente il compito della scuola è quello di riproporle e di riproporre questi ideali e queste parole chiave: kallas, la bellezza, agatha, la bontà, axia, una cosa giusta, e sofia, la saggezza. E ora, sulla corsia moderna che attraversa lo spazio della fresco rinascimentale, il nostro viaggio continua. Accanto al giovane vestito di bianco vediamo una figura statuaria, e anche questa figura, ora magari non so se tutti la vedono, ma eccola qui, questa figura poi la vedrete magari questo personaggio, e questo personaggio ha in mano un libro, quindi ci sono, come voi vedete, tre libri, c'è un triangolo ai cui vertici c'è, ecco, un libro. Questo personaggio, questa figura statuaria è molto significativa, vedete, ha un piede su un cubo che è un elemento ionico, è in una posizione molto particolare, vedete come tiene questo libro su una gamba, su una coscia appoggiata ad una cosa, e contemporaneamente sta guardando che cosa scrive Plutarco. Quindi, un copia osserva che cosa scrive Pitagora. Qui naturalmente il dibattito si è aperto, e difatti ci sono, siccome il nostro gruppo di studio non ha lasciato scritto niente sull'identità di questo personaggio, niente di preciso, ma solo degli accenni, come d'altra parte sugli altri, c'è un invito a cercare, no? A mettersi in ricerca, perché evidentemente non, tutto non può essere dato, bisogna studiare, se no che divertimento c'è. E quello. E quindi chi è questo personaggio che in questa tiene in mano un libro che rappresenta il terzo vertice di un triangolo ideale formato, quindi abbiamo detto, da libri vedete, questa è una zona che celebra l'apologia del libro. Se avete letto un po', se avete guardato un po' l'ultimo numero dell'Antibagno, avrete visto che ci sono questi concetti che servono per rafforzare quello che stiamo dicendo, no? Ecco, c'è questa è un questo affresco è una vera e propria, quindi, apologia del libro, e l'attenzione va dal libro orfico dionisiaco al libro orfico pitagorico fino a questo terzo libro. E chi è allora il personaggio che tiene in mano questo libro? Guardate, prima della vacanza abbiamo detto che proprio in ragione di questo personaggio dobbiamo approdare dalle parti della Magna Grecia, nei pressi delle coste della Campania Felix e delle coste siciliane, all'epoca in cui le polis fiorivano con la loro potenza economica e culturale. Lo scorso anno, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, noi ci siamo avvicinati alla Magna Grecia attraverso attraverso il testo di un romanzo pubblicato postumo, circa 40 anni dopo l'inizio della sua stesura, e questo avvenimento editoriale ha caratterizzato l'anno 2008, anche se non è che se ne siano accorti in molti. Questo romanzo è intitolato L'arte della gioia, lo avete già visto, ed è stato scritto da una scrittrice nata a Catania, che si chiama Goliarda Sapienza, 1924-1996, e della quale abbiamo fatto conoscenza. I personaggi di questo romanzo sono molti e tutti ben caratterizzati. Noi, leggendone prima della vacanza alcune pagine iniziali, abbiamo incontrato, prima di tutto Modesta, che è la figura principale del romanzo. Abbiamo incontrato il giovane Tutsu, la monaca madre Leonora, grande personaggio, e adesso incontriamo un altro personaggio, Mimmo. Questi personaggi che emergono dalle pagine dell'Arte della Gioia ci portano nel clima letterario dei Viceré, il romanzo di Federico De Roberto, no? Che con Luigi Capuana, Giovanni Verga, Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Vitaliano Brancati, Leonardo Sciascia, tanto per fare alcuni nomi, no? Ha lasciato un'impronta culturale importante che tutte le cittadine e i cittadini italiani dovrebbero conoscere per capire un aspetto significativo della nostra storia nazionale. E allora, per approdare dalle parti della Magna Grecia, nei pressi delle coste della Campania Felix e delle coste siciliane, leggiamo ancora due pagine dall'Arte della Gioia, che continuano un po', gli antefatti li abbiamo già letti, no? Cioè, siamo in una situazione in cui Modesta si trova in grande difficoltà perché c'è stata una situazione molto equivoca nella quale si è trovata, e insomma, per lei non molto equivoca, poi tutto sommato, ma tutti si commossero, ma madre Leonora non si fece vedere. Mi mandò a dire, per la bocca sdentata e acida di Suor Costanza, che lei mi aveva perdonata, ma che aspettava che Dio mi desse un segno del suo perdono per poter prendere in considerazione il fatto di rivedermi. Come faccio a saperlo quando Dio mi perdonerà? È come se avesse letto il mio pensiero, Suor Costanza aggiunse, non ti preoccupare che per questo, se questo segno si manifesterà, Madre Leonora lo verrà a sapere. Noi non siamo state sorde alla tua intenzione di pentirti, ma l'intenzione non si può ancora definire il pentimento. Troppa passione c'era nelle tue lacrime, ma dato il tuo stato di salute e la tua buona volontà, abbiamo accettato il suggerimento del dottor Milazzo che tu possa uscire da domani per qualche ora durante il giorno, ma bada di non turbare con lacrime e sospiri la nostra quiete per i corridoi e nel giardino. È un grande favore questo che ti è stato concesso, ricordatelo, e prega anche per il dottore che ha con tanto affetto interceduto per te. Aspettando che Dio mi desse un segno del suo perdono, cominciai a gironzolare per il corridoio, il porticato, il giardino. Mi era sembrato immenso quel giardino, quando lo attraversavo di corsa per non perdere una sola parola nuova, un aggettivo, una nota. Ora, come nei sogni, si era ristretto, in uno spazio misero, affollato. Tutte quelle donne sapevano, ma come per un tacito accordo, anche quando le sfioravo facevano finta di non vedermi. Esiliata dai loro visi impassibili e duri, mi sentivo trasparente. Solo le mani e le spalle pesavano, costringendomi a piegare la testa in giù, verso terra. Non avevo più fame, avevo solo nostalgia del sorriso di Madre Leonora, la mattina, là, nella stanza delle librerie che quando ero piccola credevo fossero credenze. Come aveva riso Madre Leonora quando una volta glielo dissi: può tanta nostalgia assalirti alle spalle anche se non si vuole più bene come prima? Non avendo altro da fare, mi misi a cercare di capire cos'era quella nostalgia. Altro che pentirmi, dovevo studiare me stessa e gli altri, come si studia la grammatica, la musica, e smetterla di abbandonarmi così alle emozioni. Che bella parola, emozione. Ma ormai non avevo più tempo per le parole, dovevo solo pensare che cosa era quella nostalgia. Dopo giorni e giorni di meditazione capii, non era Madre Leonora che rimpiangeva, ma tutti i privilegi e le attenzioni che quelle donne mi avevano concesso solo per paura di Madre Leonora. Infatti era lei la padrona. Quei pianti e sospiri non erano che la rabbia di non essere più la pupilla della padrona di tutte quelle serve. Capito questo, non piansi più, perché l'affetto, quando passa, non torna. Così era stato anche con Annina la conversa. Mi era sembrata così dolce Annina, eravamo diventate tanto amiche, e invece poi si era rivelata una vigliacca anche lei. No, non torna più l'affetto, ma il favore sì, il favore si poteva riconquistare. Per ottenere questo doveva continuare a studiare le sue azioni e quella degli altri e non dimenticare niente. Anche il dimenticare era stato un errore. Madre Leonora l'aveva spinta a dimenticare il passato come se questo non potesse tornare più, e invece erano bastate poche parole sbagliate per precipitarla nella solitudine a pane asciutto e poche insipide minestre identiche a quando piccola vagava per la chiana in cerca di Tuzzu. Solo di Tuzzu si ricordava. Perché questo? Forse era naturale cercare di ricordare solo le cose belle, ma se era così, forse era male. Perché si impara di più dai nemici, l'aveva letto in qualche posto, e dalle cose brutte del passato, che sì, doveva essere così. E decisi che da quel giorno avrei sempre ricordato tutto del passato, le cose belle e le brutte, per averlo sempre presente e per prevenire almeno gli errori che si erano già fatti. Non ti angustiare, principessa, a tutto c'è rimedio, meno che alla certa. Sui muri scusate, c'è un'inversione di pagine, ma ci dovrebbero essere da qualche parte. Non ti angustiare, principessa, tutto c'è rimedio, meno che alla certa. La voce di Mimmo era più di un mese che nessuno mi rivolgeva la parola, e lo guardai spaventata. Come sempre stava appoggiato a un muro e fumava sorridendo. Il suo corpo fasciato di velluto marrone scuro da lontano sembrava un altro tronco cresciuto dalla quercia per capriccio della natura. È usanza antica per chi come me lavorava tra quegli alberi di vestirsi coi colori della natura per accontentare i suoi capricci e farsi proteggere da quella signora. La natura è donna e capricciosa. Metti queste suore, oh, non è per parlare male di nessuno, ma ti pare che con la poca terra che c'è mi fanno piantare gerani, ortensie. Quante volte avevamo chiacchierato insieme lì, dove il bosco era così fitto che non si poteva scorgere niente a solo mezzo metro di distanza, ma vista la mia situazione non potevo rischiare. Peccato. Senza rispondere chinai la testa e rivoltai le spalle. Peccato proprio. Mimmo aveva sempre delle cose belle da dirmi, 100 nomi per chiamarmi quando correvo spensierata e quasi non avevo voglia di ascoltarlo. Mi chiamava girasole, signorinetta, principessa. Perché principessa, Mimmo? Io non sono una principessa. E invece sì, sì e sì, principessa per capriccio di natura che a volte si diverte a dare gambe storte a una principessa di sangue e un passo slanciato e regale a chi non ha né arte né parte. Principessina, mi piange il cuore al pensiero che questa carnagione di Giglio sia destinata ad appassire tra queste quattro mura. Ieri sera al tramonto mi venga un colpo se non dico la verità, sembrava una rosa pallida indorata dal sole, e se fossi un'ape non avrei altro desiderio che riposarmi sul bocciolo di rosa che sono le tue labruzze. Alzandomi in punta di piedi col viso verso di lui avevo risposto chiudendo gli occhi: dai Mimmo, mettiti nei panni di quell'ape e posati sopra di me. Ma lui non si era mosso, solo quando aprì gli occhi rispose: con gli occhi chiusi no, principessa, a occhi aperti il fiore e l'ape si baciano. E avvicinandosi posò la sua grande mano tra la mia spalla e il collo con una leggerezza che non credevo mai una quercia potesse avere. E poi i miei complimenti non sono interessati, principessa, o meglio, sono solo interessati a sentire sotto le dita la seta di sto collo di cigno. Una volta fui a Catania, una grande città che sta lontano, molto lontano da qui, giù vicino al mare. In questa città c'era, chissà se c'è ancora, io parlo di tanti anni fa, un giardino sterminato che chiamavano Villa Bellini. Questo Bellini mi dissero che era un grande uomo del posto, uno di quelli che sono scolpiti tutti in giro in mezzo agli alberi, quante statue, oh, e non solo statue ci sono. C'è anche una specie d'altare dove la banda suona, non a pagamento come nei teatri, ma gratis per tutti. E poi ci sono tanti vecchi seduti tra gli alberi vicino alle statue che raccontano storie avventurosissime dell'antichità a chi si ferma. Questi vecchi si fanno pagare, ma poco, pochi centesimi. La cosa più bella del posto è un lago grande, tutto pieno di cigni, che puoi, se hai buone creanze, accarezzare. E io le posso garantire, principessa, che la sua pelle è delicata e liscia come incredibile. Era vero che aveva buone creanze e non era interessato. Tanto era vero che, senza finire la frase, aveva staccato la mano dal mio collo per portarsela alla coppola e con un salutiamo, principessa, si era allontanato. Allora, non tutti gli uomini erano interessati. Come invece dicevano mia madre e le suore, e anche ora che ero caduta in disgrazia, che interesse poteva avere a parlare? Che ti senti male, principessa, che sei caduta in terra come una gallinella spaventata. Dopo più di un mese una voce: vorrei fuggire, ma lui, c'è umido qua, molto umido, gallinella. È vero, Mimmo, grazie, ora vado. E dove? Dalle stelle alle stalle, principessa. Ma non ti accorare tanto, a tutti capita una volta. E fosse una volta sola nella vita, ma è certo che tu hai fatto un botto, e chi l'avrebbe detto così leggera come sei? Hai fatto un botto che tutto il convento allora ancora ne rintrona. E tu credi, Mimmo, che cascando si possa scegliere di fare un botto leggero o pesante? Brava principessa, vedo che non hai perso il gusto della risata, buon segno. A dire la verità, ero un po' preoccupato a vederti girovagare come una sonnambula con le spalle curve. Pensavo, non è che mi diventa goba a furia di preghiere e punizioni? Non è che sei la prima che vedo entrare dentro questo muro, ragazzina bella dritta come un fuso e che a poco si incurva come somaro carico finché striminzita se ne esce coi piedi davanti, scusando l'espressione, senza avere raggiunto il premio di una vecchiaia lunga e serena. Mia moglie e mia cognata hanno i capelli bianchi ma sono serene, avendo scansato la fame e le malattie. Ma queste monache, chi le capisce? Dicono di vivere in castità eppure si incurvano come sotto i peccati più gravosi. Prima, quando Mimmo cominciava a parlare così delle suore del convento, io fuggivo, ma adesso i suoi discorsi mi scendevano nel sangue come balsamo confortante. Sentivo il bisogno di stirarmi, di sollevare la testa. Ecco, così, brava principessa, brava, dritta come eri prima. È solo che mi pesano le mani e le braccia, è certo. Quando lo spirito vitale vuoi sotto un dolore o un'umiliazione o per mancanza di pane fugge dal corpo, le braccia e le mani tirano verso terra. Ma brutto segno è questo, segno che l'anima è stanca del corpo e che si vuole morire. A me capitò quando mi arrivò la cartolina che mio figlio grande, Nunziato, era morto nella guerra di Libia. Le braccia mi pesavano, mi tiravano verso di lui e per farmi forza sei creature, carne della mia carne, aspettavano il pane da me. Per farmi forza dovetti tagliarmele queste braccia. Ora lavorano, si muovono, ma non le sento più. Con lui se ne sono andate, principessa. Ora vado, Mimmo. Dovessero arrivare. No, per ora non arrivano. La quercia zitta, ma se stai scomoda, vai, ma dritta, afferrati per i capelli e tira sull'animo, che quelle non aspettano altro, anche se non lo sanno, che di vederti incurvare tanto da ritrovarti un paio di metri sottoterra. No, questo no, Mimmo. Perché tu che sei tanto buono parli così? Perché è la verità. E come sarebbe che uno, essendo buono, non ha da vedere la verità? Lo sai a chi devi ringraziare di poter almeno uscire all'aria? Sì, che lo so, al medico, certo al medico, ma il medico solamente non sarebbe riuscito se non fosse morta 8-10 anni fa, una novizia più o meno della tua età, eppure lei, come te, protetta da madre Leonora. E come è morta? Si è ammazzata, figlia mia. E chi le poteva dare colpa? Chiusa nella stanza per un mese e più, si era presa di scoraggiamento e si è buttata dalla finestrella. Guarda, quella là, all'alba io l'ho trovata spiccicata in terra. Nessuno aveva sentito niente. Hanno muri grossi questi conventi, muri a prova di bomba per non sentire nei pianti delle gioie del mondo. Guarda, quella finestra là, è là che sto io, appunto, perché la cella vicino a quella di madre Leonora è lì che finiscono le sue protette. Ma come ha fatto? Ci sono le inferiate. No, quelle dopo le hanno messe. Come si dice a Catania, Sant'Agata, prima l'hanno rubata e poi l'hanno incancellata. E così, come ti stavo dicendo, il medico, che tanto perché tu lo sappia è un uomo fino di mente, di cuore, e non sa oltre, ne sa oltre che di medicina anche di codice, riportando alla luce quel suicidio che qui tutti, meno io, si erano scordati, ti ha potuto favorire di una boccata d'aria di distrazione. Certo, ora l'hanno cacciato via, ma lui, uomo di vera fede, tranquillo, se n'è andato. La saluto, principessa. La quercia mi dice che l'esercito è in giro e che è meglio per lei e per me prendere strade differenti. La quercia mi dice. Era proprio vero. Gli bastava tenere la testa appoggiata sul tronco nododo per sapere i movimenti di tutto il bosco. Ci provai anch'io, ma quella non disse niente. Eppure, dopo pochi minuti, il bianco delle gonne delle novizie si cominciò a scorgere tra i cespugli bassi. Venivano verso di me per poi far finta di essere sorprese e di fuggire esagerando un terrore pieno di gridolini e risate. La quercia a me non parlava, ma avevo fatto bene a usare con me. Venite, venite a ridere a vostro piacimento. Tanto ora so come farvi smettere tutto questo sollasso. Approfittate finché la farsa dura, che, come dice Mimmo, la farsa, se si ride troppo, finisce sempre in grande amarezza. Per uscire da quella situazione dovevo morire, e morire proprio come Mimmo mi aveva suggerito, cioè buttarmi dalla finestra. Ma da quale? Nella mia, per fortuna, c'erano le sbarre, perché sarebbe stata troppo alta, e per giunta senza aiole di gerani, che so, o alberi o siepi da garantirmi di non rompermi tutte le ossa. Ci tenevo al mio corpo che mi aveva dato tante gioie. Per 3 giorni cercai, senza trovare, una sola finestra che non avesse quelle odiose sbarre, finché scoraggiata mi sedetti sull'erba appoggiando la testa all'anello corroso del pozzo. Lì il gregge di pecore, come diceva Mimmo, non veniva mai. Perché? Già, perché non si avvicinavano mai al vecchio pozzo? E quando qualcuna di esse lo scorgeva da lontano, si segnava 3 volte rapidamente distogliendo lo sguardo. Fatti loro, per me era meglio così. E beh, poi Modesta prepara la sua morte, tra virgolette, no? Ma poi è andata avanti a leggere. Mimmo è un personaggio che può essere definito, vedete, statuario, no? Tanto da come si pone fisicamente nell'ambiente che lo circonda, quanto dal punto di vista della morale e della saggezza. Ed è Mimmo a salvare la vita della protagonista, ma continuate voi a leggere questo romanzo, noi abbiamo letto solo alcune pagine dei capitoli iniziali. Mimmo appare a Modesta come un personaggio maestoso, statuario, e nell'affresco della scuola di Atene, abbiamo detto, collocato vicino al giovane vestito di bianco, troviamo una bellissima figura statuaria. Questo personaggio è vestito con abiti dai colori, vedete, giallo, rosso e blu, e questi colori contrastano con la veste bianca del giovane che è accanto, e questo gioco di colori contribuisce a farlo apparire come una figura maestosa e monumentale. Questo personaggio tiene aperto un libro appoggiato sulla coscia sinistra, ha un piede che si appoggia su un cubo di marmo, e ci domandiamo se questo sia ancora un riferimento alla colonna greca. Questo cubo di marmo sembra la parte di un capitello ionico, quindi ci sono elementi dorici prima e ci sono elementi ionici dopo. Un elemento molto importante è lo sguardo di questo personaggio, ha uno sguardo attento e rivolto a leggere quello che sta scrivendo Pitagora sul suo librone. Chi è questo personaggio rappresentato da Raffaello con un'immagine di grande forza sia nella forma, sia nel colore, sia nell'atteggiamento e anche nella collocazione in primo piano, o meglio, che cosa rappresenta questo personaggio? Nel dare una definizione di questo personaggio ci sono due scuole di pensiero. Due scuole di pensiero a contrasto, e noi le dobbiamo prendere in considerazione entrambe, anche se una oggi è più accreditata dell'altra. La prima corrente di pensiero, quella che oggi è la meno accreditata, dice che questo personaggio potrebbe rappresentare Parmenide di Elea, che è uno dei, tutti lo avete sentito nominare, è uno dei pilastri, è una delle colonne della storia del pensiero umano. Guardate sul punto 1 del repertorio. Parmenide è vissuto, ripassiamo un po', Parmenide lo abbiamo incontrato già diverse volte nei nostri percorsi, ma bisogna sempre ripassare questi personaggi. È vissuto tra il 540 e il 463 a.C. a Elea, e io so che molti di voi siete stati ad Elea, a visitare Elea. Oggi Elea si chiama Velia, è il nome che i romani hanno dato a questa polis dopo averla conquistata. Si trova nel Cilento, e se non avete mai puntato l'attenzione su questo significativo sito archeologico, potete cercarlo sull'Atlante, potete consultare l'enciclopedia, una guida della campagna, oppure i siti della rete, su molti siti è presente Velia, presente Elea, oppure potete andarci, non è molto lontana Elea. Ad Elea, circa 2500 anni fa, si è sviluppata una delle scuole più importanti della storia del pensiero umano, la cosiddetta scuola eleatica. Parmenide è l'esponente di spicco di questa scuola, ma il fondatore della scuola eleatica è stato Senofane di Colofone, che ha scelto di stabilirsi ad Elea quando è stato esiliato dalla sua città, appunto Colofone, a causa del suo pensiero in cui negava l'esistenza degli dei. Senofane è morto ad Elea intorno al 490 a.C. Senofane è il primo pensatore, per essere più precisi dovremmo dire cantautore, perché era un personaggio che componeva la sua filosofia, la metteva in testi da musicare, come succedeva spesso, e poi li cantava, li interpretava come un aedo. E Senofane critica e smentisce la teologia tradizionale, ridicolizza gli dèi, scrivendo che gli dèi se li sono inventati gli esseri umani come modello dei loro vizi e dei loro difetti, dei loro usi e dei loro costumi. A Colofone, che è una città, una polis della Ionia, Senofane viene processato e condannato all'esilio per impietà. Perché abolire gli dèi significava abolire un fiorente commercio religioso, e quello degli dèi era un mercato, florido e redditizio. Liquidare gli dèi voleva dire smontare tutto il meccanismo dell'economia sacrale, delle rendite speculative sulla superstizione, che è sempre stato un terreno di lucrosi guadagni che, e di torbidi interessi per le classi di sacerdoti, di indovini, di imbonitori. Cioè, aprire gli occhi alla gente credulona era peccato, era un reato punito con l'esilio. Senofane concepiva razionalmente l'idea di Dio, e razionalmente Dio può essere pensato solo al di là della natura umana. Quando Senofane approda sulle coste della Campania Felix, nella prosperosa polis di Elea fondata dai Focesi, viene accolto con simpatia, perché c'era una mentalità più aperta lì, e Senofane diventa con le sue idee l'ispiratore della famosa, della prestigiosa scuola di Elea. Il poeta Senofane trasferisce ad Elea il suo repertorio, che mette in atto un processo di demitizzazione delle opere di Omero e di Esiodo, dicendo, o meglio cantando: guardate che questi due poeti narrano dei miti, raccontano delle leggende che contengono delle metafore da interpretare con la ragione, con la riflessione critica. Non è vero quello che raccontano, cioè raccontano delle cose che stanno sotto, che sono molto più importanti della verità dei racconti. Quindi Senofane demolisce la religione antropomorfa, demolisce il concetto degli dèi che assomigliano agli uomini, soprattutto nei loro difetti, e dà inizio al pensiero della metafisica razionale. Se c'è un Dio, è definibile solo con un concetto teoretico, non con il mito. I frammenti che sono rimasti dell'opera di Senofane sono sempre risultati molto significativi a chi li ha letti, perché mettono bene in evidenza il concetto del monoteismo razionale, teoretico, della scuola di Elea. La riflessione che i frammenti di Senofane innescano porta allo sviluppo, soprattutto in età moderna, del cosiddetto misticismo laico. Non è Dio che si presenta direttamente alle persone umane, ma è la persona umana che, usando la ragione, cerca di definire il teorema di Dio con valori umani. Perché se Dio si mostrasse in tutta la sua potenza, finirebbe la storia. E leggiamo, per rinfrescarci la memoria, alcuni frammenti che ci sono rimasti di Senofane di Colofone. Omero ed Esiodo hanno attribuito agli dèi tutto ciò che per gli uomini è riprovevole: rubare, fare adulterio, ingannarsi a vicenda. I mortali si immaginano che gli dèi siano nati e che abbiano vesti, voci e figura come loro, ma se i bovi, i cavalli e i leoni avessero le mani e potessero disegnare con le mani e fare opere come quelle degli uomini, simile ai cavalli il cavallo raffigurerebbe gli dèi e simile ai bovi il bove. Gli etiopi dicono che i loro dei hanno il naso camuso e sono neri, i traci che hanno gli occhi azzurri e i capelli rossi. Gli dei non hanno certo svelato ogni cosa ai mortali fin da principio, ma ricercando gli uomini trovano a poco il meglio. Un solo Dio, il più grande fra tutti gli uomini e dei, né per la figura né per i pensieri simili ai mortali. Tutto occhio, tutto mente, tutto orecchio, senza fatica scuote tutto con la forza della mente, rimane sempre nello stesso luogo immobile, né gli si addice spostarsi or qua or là. Vedete, secondo Senofane le caratteristiche di un'eventuale entità divina le possiamo definire solo con la ragione e non sotto l'influenza del mito o della superstizione o della religione. Quindi la definizione del concetto di Dio non ha niente a che fare con la tradizione leggendaria legata agli dèi. La teologia è una disciplina, dice Senofane, che riguarda i laici che pensano, che riflettono, e arrivano fino ai limiti che la ragione ha. E poi, beh, è un po' data.
Poi si comincia ad inventare, ma quando si inventa non si fa più della teologia. Attenzione, dice, si fa si raccontano delle storie. Quindi ecco che, vedete, ecco, la teologia comincia di lì, ecco, quindi la teologia, la riflessione su quelli che sono i valori che tutti dobbiamo condividere, i valori legati all'idea del bene, questo è il concetto. E vedete, la ragione, dice quindi Senofane, la definizione quindi le definizioni quindi di Senofane danno inizio, danno il via, ecco, a tutta quella riflessione che è la riflessione della scuola e di Enea. E Senofane è stato probabilmente il maestro di Parmenide, e poi Parmenide è il personaggio di spicco della scuola di Elea, perché poi affina, ecco, queste idee. Guardate sul punto 2 del repertorio. Parmenide, sulla base del pensiero di Senofane, pone il problema dell'esistenza quindi di un principio assoluto, pone il tema della presenza di un ente supremo, critica la conoscenza basata sull'apparenza data dai sensi e privilegia la conoscenza di tipo razionale. La ragione ci fa capire che ci deve essere un principio assoluto che dà un senso a tutta la realtà. E che cosa possiamo dire con la ragione di questo principio assoluto? Si domanda Parmenide. Quale caratteristiche ha il principio assoluto? Del principio assoluto possiamo dire solo una cosa fondamentale. Possiamo solo dire che è. Che è. Il carattere essenziale del principio assoluto è quello di essere. Il principio assoluto è dunque l'essere. E poiché questo principio assoluto si identifica con la realtà e con l'universo, tutto ciò che è reale fa parte di questo essere. Quindi l'essere rappresenta tutto ciò che esiste. È la realtà in sé, incorruttibile e immutabile. Di conseguenza, ciò che è molteplice e mutevole, ossia ciò che diviene, non è altro che illusione. In contrapposizione alla realtà, e afferma Parmenide, lo possiamo definire e denominare come non essere. Le cose prese una per una nella loro trasformazione sono, secondo Parmenide, non essere. E insomma, essere o non essere, questo è il problema, ce lo dice anche Amleto da qualche secolo, e via. Ecco, l'essere di Parmenide si pone al di sopra delle cose. Una cosa non può essere senza l'essere, e quindi ha un valore metafisico, ha poi anche un valore logico, perché l'essere lo si definisce con la ragione, e inoltre è necessario, perché non può non essere quello che è, e quindi c'è una necessità in questo. L'essere di Parmenide è un principio assoluto di carattere metafisico, logico e necessario. Queste caratteristiche fanno sì che l'aspetto più importante della scuola di Parmenide e della scuola eleatica sia l'aspetto etico, cioè l'idea di un principio assoluto che trascende il contingente e che va al di là delle cose materiali, fa presupporre razionalmente l'esistenza di valori assoluti che superano i particolarismi individuali. Ci sono dei valori uguali per tutti e condivisibili da tutti, e sono quelli che a cui dobbiamo fare riferimento. Fare riferimento. E se c'è un principio assoluto, sostiene Parmenide, ci devono essere anche valori assoluti, principi universali, diritti inviolabili, doveri ineludibili. Il pensiero di Parmenide della scuola di Elea, di conseguenza, fa emergere una questione di grande importanza, vedete, nella storia del pensiero umano. Il tema del contrasto tra l'essere e l'apparire, un tema che continua ad essere di grande attualità. Questo tema è stato al centro del dibattito dell'età moderna, e in età contemporanea questa fondamentale questione è stata rimossa, perché la dimensione dell'apparire ha soffocato quella dell'essere. alterandone il significato, si confonde la realtà del proprio essere con la mera spettacolarizzazione della propria esistenza, e si crede di poter dare valore alla propria esistenza esaltando la propria apparenza. Cioè, la scuola eleatica invita a ragionare sul concetto dell'essenza della realtà, in modo che l'essere umano impari ad andare oltre l'apparenza, e nell'affrontare questo tema Parmenide dimostra di essere uno scienziato e di continuare ad esserlo. Naturalmente lo stile che Parmenide coltiva come scienziato è ancora quello del grande poeta epico liturgico, questo è Parmenide. Infatti Parmenide è l'autore di uno straordinario poema che ha lasciato una traccia indelebile nella storia del pensiero umano. Questo poema mette in scena un viaggio, un percorso di studio, un itinerario di purificazione dell'intelletto, un viaggio in cui Parmenide porta la lettrice e il lettore verso la rivelazione della realtà. Il poema di Parmenide non si presenta come un testo di facile lettura, Noi nei nostri percorsi lo abbiamo già incontrato diverse volte, e ogni volta che si affronta questo argomento è necessario ripristinare delle competenze, perché poi sfuggono i particolari. Dobbiamo dire, in funzione del percorso che stiamo compiendo sulla corsia moderna dell'affresco rinascimentale e su quella antica che attraversa il territorio dell'Ellade, che le idee di Parmenide condizionano fortemente anche il pensiero di Platone. Platone, circa un secolo dopo, studia e tramanda gli elementi costitutivi della scuola di Elea e dedica a Parmenide uno dei suoi dialoghi, che si intitola proprio col suo nome, Parmenide. In questo dialogo il maestro di Elea viene etichettato da Platone con una dicitura che è passata alla storia. Platone, ogni volta che lo cita, pronuncia un verso di stile omerico: Parmenides hieraticos kamenitikos, Parmenide venerando e terribile insieme. Nel XVI secolo, all'inizio dell'età moderna, il dialogo Parmenide di Platone era considerato dai neoplatonici come una summa teologica e metafisica di straordinaria importanza. Marsilio Ficino lo traduce in latino e lo legge in quest'ottica, mentre Giovanni Pico della Mirandola lo considera la prima vera summa di carattere etico nella quale trovano fondamento i valori universali. Osservando la figura statuaria dipinta da Raffaello nella scuola di Atene, sulla quale stiamo puntando la nostra attenzione questa sera, viene da pensare che le commentatrici e i commentatori abbiano visto in questa immagine il personaggio di Parmenide, anche influenzati dall'affermazione di Parmenide, no? Parmenides hieraticos kamenitikos, Parmenide venerando e terribile insieme. Un altro elemento che ha influenzato chi vede il personaggio di Parmenide in questa figura è il libro che questo personaggio tiene in mano, e c'è chi sostiene che possa rappresentare proprio il dialogo Parmenide di Platone, un testo, una summa teologica, metafisica ed etica, come abbiamo detto, molto conosciuto da tutti gli addetti ai lavori e alla progettazione della scuola di Atene: Fedra Inghirami, Bramante, Raffaello, Giulio II. Però, vedete, la maggior parte delle commentatrici e dei commentatori, quali vedono in questa figura il personaggio di Parmenide, sostengono che il libro aperto, tenuto in mano e appoggiato sulla coscia sinistra di questo personaggio, rappresenti il famoso poema di Parmenide intitolato Sulla natura, in greco Periphyseos. Physis in greco significa natura. Uno dei libri più studiati, e la ricerca su questo testo continua tuttora, più studiati della storia del pensiero umano. Ora io dovrevo portare, io ne ho tre copie, ma non ne ho trovato nessuna in circolazione, perché girando, però ecco, sapete, è in circolazione, Sulla natura di Parmenide lo trovate in biblioteca, ma era anche per vedere, che potrebbe essere questo, ma insomma, è un'ipotesi. Insomma, nella nostra vita abbiamo incontrato delle persone che hanno autorevolezza, no? Che sono sicuramente. E nella vostra vita avete mai incontrato una persona che per la sua autorevolezza potreste definire veneranda o venerando e terribile insieme? Beh, scrivete quattro righe in proposito, a volte ci sono dei personaggi che ricordano questi attributi, ma il poema di Parmenide intitolato Perifiseos, sulla natura, inizia con un celebre prologo che è considerato uno dei testi più famosi della storia del pensiero umano. Questo proemio, questa introduzione, molti di voi ne sono a conoscenza, ma ogni tanto va riletto questo prologo perché poi si dimentica, ecco, si compone di un testo poetico di grande suggestione, di grande mistero, e molte persone che studiano ne conoscono a memoria il primo verso, che dice: Ippoi caime ferusin osonte pi tumos canoi. Questo è il famoso, avete capito, no? Il primo verso, beh, almeno i poi sono i cavalli, le cavalle veramente, e in questo caso, nel modo in cui viene detto, sono le focose cavalle, perché, quindi le cavalle, le focose cavalle, che mi portano fin dove il mio desiderio vuol giungere, ecco, quindi qui siamo all'inizio di un viaggio, Parmenide su un cocchio e sta aspettando che queste cavalle decollino. Allora sì che funzionava l'aviazione. E si accollava tutti i propri debiti senza scaricarli sulla popolazione per motivi elettorali. Allora, senza che nessuno poi se ne accorga. Dunque Parmenide nel proemio del suo poema immagina di trovarsi su un cocchio trainato da focose cavalle. Che tipo di viaggio virtuale sta per intraprendere? Beh, si tratta di un viaggio di natura intellettuale, di un itinerario che ha una valenza spirituale, è un percorso di studio costellato di metafore poetiche che vanno interpretate razionalmente. Le focose cavalle del primo verso intanto rappresentano gli impulsi, cioè raffigurano gli stimoli, le motivazioni che la persona prova nei confronti della conoscenza. Quando siamo motivati a conoscere, ecco cosa sono le cavalle, sono una metafora di questo fremere che noi sentiamo dentro di noi quando vogliamo conoscere le cose. Il prologo quindi ci presenta Parmenide portato su un carro trainato da focose cavalle, gli impulsi verso la conoscenza. E poi di qui Platone prenderà il concetto dell'eros, cioè definirà il suo concetto dell'eros, ma diciamolo sottovoce perché sennò si arrabbia, perché ha inventato tutto lui, dice, ma no, in realtà per fortuna si fa tesoro anche di quello che pensano gli altri, il prologo ci presenta Parmenide portato su un carro trainato da queste focose cavalle di impulsi verso la conoscenza, le quali, sotto la guida delle fanciulle figlie del sole, che sono le sensazioni, che sono gli occhi, che indicano la via, giunge a varcare la porta dei sentieri della notte e del giorno, fino ad arrivare al cospetto della dea, che lo accoglie di buon animo e gli rivela la verità sulle cose. Vedete, questo percorso di Parmenide verso la conoscenza è un vero e proprio viaggio mistico che presenta molte assonanze con tutti i viaggi ultraterreni che si possono incontrare nelle narrazioni mitiche. Pensiamo al viaggio del profeta Elia, no? Sul carro di fuoco nella letteratura veritica. Pensiamo al viaggio che fa Mohammed dalla Mecca a Gerusalemme, pensiamo al viaggio di Dante, quindi tutti i viaggi, ma ce ne sono decinaia e decinaia di questi viaggi. Questo di Parmenide, descritto nel prologo del poema sulla natura, è un viaggio mistico di natura laica, e nel momento in cui lo leggiamo dobbiamo cogliere, come abbiamo detto, il significato delle metafore di cui è costellato il testo. Naturalmente sull'interpretazione delle allegorie del prologo del poema sulla natura di Parmenide si sono formate molte correnti di pensiero contrapposte, a cominciare da Platone, che hanno contribuito a rendere interessante, sempre più interessante, quest'opera, no? È un'opera aperta alle interpretazioni delle metafore, eh? Dobbiamo ricordare che il testo integrale del proemio sulla natura di Parmenide ci è giunto per merito di uno scienziato della scuola scettica, di un medico che si chiama Sesto Empirico, che è vissuto tra il 180 e il 250 d.C. È contemporaneo di Diogene Laerzio e anche di lui, come di Diogene Laerzio, sappiamo poco, e che potrebbe essere originario dell'Africa settentrionale. Sesto Empirico riporta il proemio del poema sulla natura di Parmenide nella sua opera intitolata Contro i matematici, eh? Ora abbiamo poi spiegato cosa vuol dire questo titolo, non è che contro i matematici, molti studenti sono attratti da quest'opera, contro i matematici, c'è una ragione, perché non ce l'ha con quelli che lavorano sulla matematica, anzi tutt'altro. Dunque, Parmenide, nel proemio del suo poema, immagina di trovarsi su un cocchio trainato da focose cavalle che si librano verso il cielo, e allora libriamoci anche noi con il maestro di Elea, venerando il terribile insieme, leggendo questo celebre testo. Però prima di leggere dobbiamo ancora fare un'osservazione. Quelle commentatrici e quei commentatori i quali ritengono che Raffaello, accanto al giovane vestito di bianco, abbia dipinto in modo statuario il personaggio di Parmenide, fanno notare che questa figura, guardatela poi, poi la vedrete, è stata ritratta, sembra ritratta, in una posa che ricorda quella di un'auriga. Vedete, sembra che questo personaggio tenga il libro come se tenesse le briglie in mano, no? E questa posa fa pensare anche a Parmenide, che sta per librarsi nel suo viaggio. Ecco, allora quello lì è quel libro, su quel libro c'è il prologo, dicono, dicono. E beh, è suggestiva questa, ecco, questa idea. E ora leggiamo il testo del prologo. La traduzione non riesce a rendere la potenza poetica, ma tra parentesi, in corsivo sono riportati i significati delle metafore più importanti, sulle quali tutte le studiose e gli studiosi concordano. Le cavalle che mi portano fino dove il mio desiderio vuol giungere mi accompagnarono dopo che mi ebbero condotto e mi ebbero posto sulla via che dice molte cose, cioè del ragionamento filosofico, che appartiene alla divinità e che porta per tutti i luoghi la persona che vuole conoscere. Là fui portato. Infatti là mi portarono accorte cavalle tirando il mio carro e fanciulle, le sensazioni, indicavano la via. L'asse dei mozzi mandava un sibilo acuto, infiammandosi in quanto era premuto da due rotanti cerchi le orecchie, da una parte e dall'altra, quando affrettavano il corso dell'accompagnarmi le fanciulle figlie del sole, gli occhi, dopo aver lasciato le case della notte verso la luce, togliendosi con le mani i veli dal capo. Là è la porta dei sentieri della notte e del giorno, con ai due estremi un architrave e una soglia di pietra, e la porta eretta nell'etere è rinchiusa da grandi battenti. Di questi giustizia, la ragione, che molto punisce, tiene le chiavi che aprono e chiudono. Le fanciulle allora, rivolgendo le soavi parole, con accortezza la persuasero affinché per loro la sbarra del chiavistello, senza indugiare, togliesse dalla porta. E questa, subito aprendosi, produsse una vasta apertura dei battenti, facendo ruotare nei cardini in senso inverso i bronzi e gli assi fissati con chiodi e con borchie, di là subito, attraverso la porta, diritto per la strada maestra, le fanciulle guidarono carro e cavalle, e la dea, dice, di buon animo mi accolse, e con la sua mano, la mia mano destra prese, e incominciò a parlare così, e mi disse, o giovane, tu che compagno di immortali guidatrici, con le cavalle che ti portano, giungi alla nostra dimora, rallegrati, poiché non un'infausta sorte ti ha condotto a percorrere questo cammino. Infatti esso è fuori dalla via battuta dagli esseri umani, ma legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto apprenda. E il solido cuore della verità ben rotonda all'Eteia. E le opinioni dei mortali, doxa, nelle quali non c'è vera certezza, infatti le forchette non tornano mai, eppure anche questo imparerai, come le cose che appaiono ta docunta, bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso. Vedete, la traduzione non rende tutta la potenza poetica del proemio di Parmenide. In questo testo, così ricco di immagini sfolgoranti, si possono individuare molti riferimenti letterari, molte citazioni provenienti da Omero, da Esiodo, dalla letteratura orfica. Il testo ha un tono solenne perché evoca il racconto di una iniziazione religiosa e letteratura liturgica di carattere orfico-pitagorico. Cioè, sappiamo che Parmenide ha studiato in una scuola pitagorica e, come ci riferisce Diogene Laerzio, è stato discepolo di Aminia e di Diocete, due importanti maestri pitagorici. Parmenide scrive in versi, anche se non è propriamente un grande poeta, perché vuole agevolare il più possibile per i suoi discepoli la memorizzazione della sua opera. E anche questo secondo lo stile delle scuole pitagoriche, cioè si mettevano in versi le cose da imparare perché era più facile impararle in versi. Parmenide comunque sembra interpretare in modo molto personale la dottrina pitagorica, assorbendone soprattutto l'impostazione morale in senso laico. Quando Parmenide parla di religione, si riferisce a qualcosa che non rientra nell'ambito della religione istituzionale. Infatti l'elemento più significativo che troviamo nel proemio del poema di Parmenide consiste nell'annuncio di una verità rivelata alla quale si accede attraverso una individuale esperienza mistica, nella quale il poeta sembra profondamente coinvolto, ma che corrisponde chiaramente ad un percorso di studio, ad un itinerario di carattere intellettuale, non sacrale. Parmenide propone un'esperienza mistica in senso laico, non ancorata alla devozione mitica, ma sostenuta da poderosi simboli razionali. E quindi dal testo di Parmenide, costruito con un linguaggio tipico della rivelazione religiosa, emerge il trionfo della ragione, una ragione che si affida con fierezza paradossale alle sue capacità intuitive e discorsive, secondo l'insegnamento di Senofane. In tutto il testo del poema di Parmenide troviamo certamente un'ispirazione altamente spirituale, da collocare sullo sfondo dei misteri orfici, molto praticati nella Magna Grecia. Insomma, vicino ad Elea, lo sapete, c'è il grande santuario di Pestum, no? E quindi, ma il proemio della sua opera è la metafora di un viaggio intellettuale, dal basso verso l'alto, dalle caligini della vita sensibile al cielo, dove splende la verità, che è un principio universale necessario. Questa metafora viene narrata nel proemio con immagini allusive che, nel loro complesso, esprimono l'entusiasmo di chi ha scoperto la verità più per grazia del cielo che per capacità propria, ma in realtà emerge evidentissima la soddisfazione di avere intuito con la ragione, per grazia della propria ragione umana, il concetto della verità, cioè l'idea di un principio universale necessario. Quindi Parmenide, con il suo pensiero, non vuole sostenere la causa di qualche gruppo religioso in particolare. Parmenide, nel quadro della sapienza poetica orfica, si ispira piuttosto ad Esiodo, che noi abbiamo incontrato 2 anni fa, vi ricordate, ad Asca, in Beozia. Siamo andati a trovarlo a casa in compagnia di Erodoto, il quale Esiodo, nella sua Teogonia, ha fatto uso dell'epos, del poema epico, per rappresentare contemporaneamente, per demolire il mondo degli dèi, alludendo al fatto che c'è un mondo superiore, retto dalla giustizia, il mondo della giustizia, che sta al di sopra degli dèi, che sta al di sopra di tutto. Anche la Teogonia di Esiodo comincia con un prologo che contiene una grande allegoria. A Esiodo, mentre sorveglia al gregge al pascolo ai piedi dell'Elicona, che è uno dei monti sacri dell'Ellade, appaiono le muse e gli fanno una rivelazione che lui trasmette attraverso il suo poema. Quale messaggio trasmette Esiodo, che Parmenide riprende? Esiodo allude al fatto che gli dèi non esistono. Gli dèi sono un fine, non un principio. Gli dèi sono un fine nelle mani dell'aristocrazia per soggiogare i contadini. Lo dice molto chiaramente. Esiodo, mentre racconta le nascite, gli accoppiamenti, i tradimenti degli dèi, rivela che nel mondo c'è il dolore e che il dolore si contrasta con il lavoro quotidiano e vale soltanto chi si guadagna la vita lavorando, con il suo lavoro. Chi lo sfrutta non vale nulla, va combattuto aspramente, va rovesciato anche con una spallata, no? Quindi c'è questa visione sociale che ha Esiodo delle cose, e che nel lavoro quotidiano bisogna operare per costruire la giustizia sociale. Queste sono le parole chiave di Esiodo: il dolore, il lavoro, la giustizia sociale. Anche Parmenide, con il coinvolgente testo allegorico del prologo del suo poema, vuole rivelare una sua intuizione, vuole completare la riflessione di Esiodo. La giustizia non è l'ultimo gradino, ma si deve fondare su un principio ancora superiore perché sia veramente valida. E a questo proposito bisogna cercare di capire meglio il significato delle parole del suggestivo prologo del poema sulla natura di Parmenide. Guardate sul punto 3 del repertorio. Parmenide, salito sul cocchio, trainato dalle focose cavalle che rappresentano le passioni dell'animo, viene condotto dalle Elidi, le figlie del sole, che rappresentano le sensazioni, fino al luogo dove c'è la porta delle vie, della notte e del giorno. A guardia della porta, Parmenide trova la giustizia, dice, che ha le chiavi che aprono e chiudono e non lo vuole far passare oltre. Guardate, questo tema delle chiavi poi è entrato, lo sapete, nella letteratura della letteratura dei Vangeli, eh? No, c'è un personaggio che assomiglia a Dike, no? Ecco, San Pietro ha le chiavi, ecco, questo è un riferimento nella letteratura dei Vangeli, che è una letteratura che si inserisce, radicata profondamente nella cultura orfica. Chi scrive conosce bene il prologo di Parmenide, perché è formidabile da questo punto di vista, e quindi usa le stesse metafore che poi noi abbiamo ripreso, fatte nostre, queste chiavi che servono per aprire, ecco, le porte, ecco, dell'elemento che sta al di là, ecco, di ultraterrene, no? E questo è molto significativo, che ci sia questa trasmissione culturale nella storia della salvezza. Ma le figlie del sole, le sensazioni, convincono la giustizia con soavi parole a far passare il poeta e a portarlo al cospetto della dea. La dea lo accoglie, benevola e severa, e gli parla. Chi è questa dea che sta al di sopra e che avvalora la giustizia? Guardate, della dea non viene fatto il nome. Si parla della dea verità, cioè della verità stessa. E in greco, guardate, questa parola si traduce è una parola chiave della cultura greca, aletheia, il cui significato letterale corrisponde all'espressione disvelamento, nel senso di alzare il velo. E noi quando dobbiamo la verità sta, alziamo il velo, disvelamento, aletheia, e quello i romantici poi prenderanno, già ricordate Hölderlin, che riprende molto spesso questo concetto dell'alzare il velo, nel senso, quindi il concetto della verità nel proemio del poema di Parmenide si fonda sull'idea che la verità sia una cosa che è portata a rivelarsi, ad autorivelarsi, e la parola chiave aletheia significa letteralmente, se andiamo proprio dentro alla parola, su quel teia c'è una dea, cioè la dea che rivela se stessa, aletheia, cioè questa idea è la verità, è la dea che rivela se stessa. Attenzione, questa idea quindi è entrata nel modo di pensare comune, no? Per cui esiste la convinzione che la verità venga sempre a galla. E molti proverbi, molti modi di dire popolari fanno riferimento, no? A questo concetto. Anche la memoria è legata all'idea del disvelamento, della aletheia. La aletheia è la dea della memoria. Che è quello che non dobbiamo perdere, quindi ecco lì è il concetto fondamentale che ci lega a se c'è qualcosa di metafisico, la memoria ci lega a è quello lo strumento che ci lega. Allora, guardate il punto 3, allora vediamo, in solaio, in cantina, nel ripostiglio o nel profondo del vostro cuore, che è una bella, è un bel ripostiglio, avete alzato il velo ed è comparso l'oggetto che mette in moto il ricordo, la aletheia, il disvelamento. E la aletheia è anche la dea della memoria e va onorata con la scrittura. Quindi c'è un oggetto che avete scoperto ultimamente, ora questo è un momento in cui si va a Natale, si tira fuori la scatola delle le cose che si sono riposte da qualche parte, di solito si sono riposte in dei posti dove ci sono altre cose che ricordano, e si trova, e quindi scatta la aletheia, entra in funzione. Pensateci d'ora in poi, che la memoria non è soltanto qualche cosa così di con la R minuscola, no? Di una romanticheria, è anche un'operazione molto sofisticata dal punto di vista intellettuale, ed è legata agli oggetti, è legata alle cose molto materiali, molto concrete. Quindi scrivete quattro righe in proposito, se avete alzato un velo, a volte il velo è di polvere, va bene così, no? Io parlo per me, non è esperienza personale, ma, quindi, però va bene, la riflessione sul significato della presenza di questa dea nel proemio del poema di Parmenide fa sì che ci domandiamo: perché viene chiamata in causa una dea e non un dio? E qui Parmenide fa una scelta che è molto particolare. Bisogna dire che dal punto di vista del contenuto questo fatto non giocherebbe a favore della presenza del personaggio di Parmenide nella scuola di Atene, ma dal punto di vista della forma invece potrebbe esistere un presupposto. Guardate sul punto 4 del repertorio: la dea che appare in tutta la sua potenza nel prologo del poema sulla natura di Parmenide ha la particolarità di assumere aspetti e nomi differenti. Prima di tutto bisogna mettere in rilievo il nesso culturale che c'è tra questa dea e la figura mitica della grande madre, siamo vicini a Pestum, lì c'è propria della religiosità mediterranea, no? E poi Parmenide si deve essere certamente ispirato ai personaggi femminili che campeggiano nella cultura del movimento della sapienza poetica orfica. La dea Ilizia, la grande levatrice, ve la ricordate? La dea Latona, la divina partoriente, Guardate, queste due figure mitiche le abbiamo incontrate 2 anni fa in compagnia di Erodoto, vi ricordate? Ci hanno accompagnato nel territorio dell'Ellade, poi fino all'isola di Delo, dove poi diventano qualche cosa d'altro, cioè diventano divinità più moderne, ma sotto ci sono queste due dee che sono femminili, che sono femminili e che incarnano due elementi fondamentali, ecco, della femminilità: la divina partoriente, la grande levatrice, ecco. Ora, nel poema di Parmenide, la dea si manifesta in molti modi, secondo la dinamica richiamata dal celebre verso della tragedia Prometeo incatenato di Eschilo, che dice: temi e Gaia una sola forma dai molti nomi. E lì comincia, in questa tragedia, in questo verso, un concetto che definisce poi il monoteismo, i caratteri del monoteismo. L'unità della dea citata da Parmenide si manifesta in molte maniere, espresse da nomi emblematici che ne indicano vari aspetti essenziali e tutti quanti femminili. La dea è la divinità che tutto governa, è la giustizia, è la sorte, è la legge divina, è la persuasione, è la verità, è la necessità. Tutti gli elementi femminili fondamentali della storia del pensiero. Qui c'è una supremazia assoluta della diversità femminile, e la dea quindi nel poema di Parmenide si mostra nei suoi molteplici aspetti, ciascuno dei quali è necessariamente connesso con l'altro, e tutti insieme costituiscono la forma totale della divinità. Il poema di Parmenide supera il concetto di politeismo, tanti dei, e introduce l'idea della polinomia, un dio, in questo caso una dea, con tanti nomi, con tanti attributi. La potenza divina senza la polinomia rimarrebbe muta, inespressa e indistinta. Sul concetto della polinomia, quindi tanti nomi della divinità, si fonda il monoteismo. Nelle religioni monoteiste, l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam, la proclamazione del Dio unico è accompagnata dalla rivelazione dei suoi tanti nomi, delle sue tante attribuzioni. Persino nella letteratura del Corano, dove c'è questa insistenza sull'unicità di Dio, poi ci sono questi famosi versetti satanici dove emergono due divinità femminili. Queste emergono, Lizia, Latona, ed è il richiamo è sempre quello. Ma anche in questa letteratura non si può fare a meno di fare riferimento alla polinomia. Alla polinomia. Vedete quindi quante espressioni ci sono per rimarcare la divinità. Insomma, quante espressioni conoscete voi con le quali è possibile nominare la divinità? Scrivetene qualcuna. Guardate che nella letteratura che riguarda la liturgia del cristianesimo, la polinomia è qualcosa di molto diffuso, che molti di noi conoscono a memoria. Pensate a tutta l'operazione che di qui porta alla creazione della figura di Maria di Nazareth, Maria di Nazareth, la quale diventa addirittura madre di Dio, e per giustificare questo c'è tutta una polinomia, no? E quindi che viene fuori con tutta una serie di nomi, no? E quindi che sono dalla madre, mater, mater castissima, mater purissima, mater venerabilis, madre intemerata, virgo, 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 predicanda, virgo. Io le so tutta a memoria, voi mettetele per il tempo. Poi c'è la regina, regina Pacis, regina Cristianero, regina. Ma è la polinomia, guardate che dietro c'è una cultura formidabile, perché noi le abbiamo ripetute così queste cose magari, no? Guardate che c'è invece una cultura laica, qui prima che religiosa, che innesta questo alla cultura orfico-dionisiaca, no? no, fino ad elementi che sono formidabili, no? Dalla Porta del Cielo, alla Turris e Burni, alla Torre e via, tutta una serie di elementi che diventano elementi formidabili di una costruzione che è una costruzione culturale e che purtroppo non ci siamo fermati sulla questa alfabetizzazione. Forse ecco, si sarebbero aperti molti, no? dei paesaggi culturali molto più ampi, no? Invece che cadere nella stanca ripetizione di slogan, perché non è nella ripetizione di slogan, no? Ma è nella comprensione di questi valori culturali, no? Che si definisce poi la realtà nella quale viviamo, indipendentemente da avere dei riferimenti religiosi, laici, poi ognuno scelga, qui nessuno, la scuola non deve dire, la scuola propone, ecco, nella polinomia, ecco, c'è naturalmente tutto questo rivedere, questa cultura che viene, che noi abbiamo assimilato attraverso la dottrina, il catechismo, attraverso la liturgia, e che è profondamente radicata nella cultura orfico-dionisiaca. Senza capire questo non si capisce la nostra identità, no? E anche l'unità di tutta l'identità culturale che tutti ci affratella, no? Nei monoteismi. Monoteismi siamo affratellati da cose molto concrete, culturali, e non da... Poi purtroppo le cose sono più quelle che... Poi c'è, la divisione emerge su altre questioni che non riguardano la cultura. La dea accoglie Parmenide benevola e severa e gli parla. Che cosa dice la dea al maestro di Elea, venerando e terribile insieme? Se rileggiamo gli ultimi versi del testo del prologo, prendiamo atto delle parole della dea. Gli dice tre parole chiave che sono fondamentali: bisogna che tu tutto apprenda, e il solido cuore della verità ben rotonda, aleteia, e le opinioni dei mortali nelle quali non c'è vera certezza, doxa, le opinioni, oppure anche questo imparerai, come le cose che appaiono, e qui la parola greca è sa dokunta, le cose che appaiono, bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso. Attenzione, perché diciamo subito che il finale del prologo del poema sulla natura di Parmenide contiene il quadro generale della trattazione che viene svolta nell'opera e contiene i tre temi fondamentali: la verità, aleteia, le opinioni, doxa, e il rapporto tra la forma che assume la verità e la forma che assumono le opinioni, che è un tema molto importante. Sull'interpretazione degli ultimi due versi, poi, si è sviluppato nel corso dei secoli un serrato dibattito che continua tuttora, e quindi tutti siete impegnati, come intellettuali, siete impegnati a riflettere. E ci sono due correnti di pensiero in proposito. C'è chi sostiene che le vie di ricerca indicate dalla dea proposte da Parmenide sono due, e c'è chi sostiene che sono tre. E intanto possiamo affermare che due vie sono chiare, cioè la prima via che dobbiamo apprendere, afferma Parmenide, è quella della verità immutabile, aleteia, verso la quale ci si avvicina mediante il pensiero razionale, cioè sollevando un velo dopo l'altro, quelli che la ragione ci permette di sollevare per vedere l'essenza delle cose, no, e non la loro apparenza, l'essenza delle cose. Poi la seconda via che dobbiamo apprendere è dominata dalla consuetudine e dall'esperienza ed è confusa dai sensi, è la via dell'opinione, la doxa, e delle sue mutevoli apparenze, ecco, no? No? E questo viene fuori oggi in modo molto preciso, cioè qui si fanno delle scelte guardando i sondaggi, allora si vede se la gente presa dalle sue rabbie personali è convinta che la pena di morte sia il rimedio più efficace, no? Per estirpare la criminalità, e allora noi andiamo a rilevare attraverso un sondaggio, attraverso la doxa, questo fatto, e allora noi che governiamo, anche se sappiamo che il principio della vita è fondamentale, perché magari siamo credenti, siamo, no, allora noi sappiamo che il più, e allora ci schieriamo, no, noi lasciamo da parte il principio, il valore universale supremo, e andiamo invece a cercare, ecco, l'opinione, perché il potere vogliamo mantenerlo. Questo Parmenide lo mette bene in evidenza, guardate, 2500 anni fa fa questo ragionamento, ecco, nel suo prologo, ed è un ragionamento che ahimè poi si è perpetuato poi ancora, chissà cosa direbbe oggi Parmenide, no, di fronte al ragionamento che lui ha fatto. È necessario, afferma Parmenide, conoscere comunque anche questa seconda via, la via dell'opinione, ma soltanto dopo aver percorso la prima via, in modo da essersi procurati uno strumento adeguato per smascherare le apparenze. Se noi crediamo che la vita è un valore, noi dobbiamo non sentire l'opinione del popolo vendicativo, ma dobbiamo affermare questo valore, dobbiamo dire no, ecco, ci sono degli altri modi, delle altre pene, ma qui questo è un valore che va preservato, no? E così via, ecco, no? Ecco, questo dice Parmenide, noi dobbiamo vedere le opinioni, ma dobbiamo stare attenti a questo fatto, vedere che forma hanno. Se le opinioni contrastano sui principi in cui io credo, non è che per motivi di potere io vado a cavalcare la tigre del popolo forcaiolo, perché allora no, questo è un esempio, ma ce ne sono tanti che possiamo fare. Questo, purtroppo oggi un po' dappertutto si governa con questi sistemi, no? Ecco, si va a sondare, cioè si vede qua, invece di educare a dei principi, no? Che sono, ecco. Quindi ecco che l'attualità che ha sempre, che continua ad avere il prologo del Perifiseos di Parmenide, ecco. Difatti il merito fondamentale di Parmenide è quello di aver messo in evidenza la fattiva contrapposizione tra la via della verità aleteia e la via dell'opinione doxa. Cioè questa intuizione di Parmenide segna il punto di partenza dello studio vero e proprio della metafisica fondata sulla ricerca. La via della verità aleteia conduce alla definizione del concetto dell'essere e svela che nell'intima struttura dell'essere esistono alcuni attributi che hanno la stessa necessità logica dell'essere. Che cosa significa? Alcuni attributi che hanno la stessa necessità logica dell'essere. Per capire quello che vuol dire Parmenide e per ripercorrere la stessa via che lui ha percorso, è necessario riflettere sull'atto conoscitivo che si compie quando si esprime un giudizio. Un giudizio, afferma Parmenide, è un atto di conoscenza il cui elemento essenziale è il predicato verbale. Senza il predicato verbale, senza il verbo essere, non si riesce ad esprimere un giudizio e quindi non si riesce ad attivare il procedimento della conoscenza. Cioè, se dico il cielo è scuro, questa persona è mia amica, la dea è misericordiosa, ebbene tutti i termini del giudizio possono cambiare, ma il predicato verbale, il verbo essere, è in ogni caso necessario. Ecco perché c'è la necessità. Tutto quello che succede nella natura, esattamente perché c'è una necessità. Senza il verbo essere non si formula un giudizio, e se non si formula un giudizio non c'è atto di conoscenza. Quindi senza il verbo essere non c'è conoscenza. Guardate sul punto 5, il concetto di essere, afferma Parmenide, è dunque onnipresente nei processi conoscitivi. I sensi forniscono, per così dire, il materiale del conoscere, che è di per sé un materiale mutevole e provvisorio. La ragione invece ha come oggetto suo proprio ed esclusivo l'essere. Per Parmenide quindi la necessità logica dell'essere, il concetto dell'essere bisogna che ci sia, se no non potremmo conoscere, diventa una necessità oggettiva, e la necessità oggettiva dell'essere viene chiamata da Parmenide necessità ontologica, dal termine greco on, che vuol dire ente, vuol dire ciò che è, ciò che è, cioè io dico di ciò che è, io esprimo del fatto di quest'ente, di questo, di, l'essenza delle cose. E qual è la prima affermazione ontologica che Parmenide, che con Parmenide entra in gioco nella storia del pensiero umano? La prima affermazione ontologica è che solo l'essere è necessario. Questa è la prima affermazione ontologica. Di conseguenza, afferma Parmenide, se la ragione mi dice che l'essere è necessario, questo significa che l'essere non può non essere. Solo coloro che, leggiamo nel prologo, la dea conduce al di là della distinzione tra la notte e il giorno, cioè al di là del mondo sensibile, sono in grado di intuire l'essere e quindi di conoscere la verità, cioè i principi universali e di farli propri. Coloro invece che si limitano alla conoscenza sensibile e non usano la ragione, è gente, scrive Parmenide, dalla doppia testa nel cui petto la mente vaga e rabonda, cieca, sorda, stupida e incapace di distinguere l'essere dal non essere, e incapace di riconoscere la verità dall'opinione. Ci va più duro, vedete. Parmenide nella sua opera riflette su che cosa possa essere detto dell'essere. Per Parmenide l'essere, o l'uno, o Dio, o il Logos, o la verità, insomma, chi più ne ha più ne metta, è qualcosa di unico, di intero, di immobile e di ingenerato. Attenzione, guardate che non sono così lontano dalla realtà concreta questi attributi. Attenzione, naturalmente queste qualità dell'essere non sono lontane dalla vita materiale e quindi hanno sempre fatto riflettere, lo stesso Parmenide ha riflettuto e ce lo propone sul fatto che questi attributi contengono parole che rimandano alla quotidianità. Guardate sul punto 5. Quando Parmenide parla di unicità, parla della curiosità, e la curiosità è qualcosa di materiale che noi abbiamo, no? Quando parla di intero, lui parla di integrale. Vabbè, oggi noi siamo, tutti vogliamo, mangiamo integrale. Cioè, quando parla di immobilità, lui parla della stabilità. Oggi non c'è più la stabilità in molte cose, nel lavoro, quindi quando parla di ingenerato, lui parla dell'offerta, perché un dono è qualcosa di gratuito che non viene mai generato. Quando facciamo un dono, offerta, un dono, quindi vedete, quali di queste parole, unico, la curiosità, intero, l'integrale, immobile, la stabilità, ingenerato, l'offerta, ha maggiore importanza oggi nella vostra vita? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché la curiosità, l'integrale, la stabilità, l'offerta, beh, sono cose che ci riguardano. L'essere materialmente è ingenerato, è imperituro, perché, scrive Parmenide, non è mai stato e non sarà, perché è ora, tutto insieme e si offre nella sua compiutezza. L'essere è dunque fuori dal tempo, in un immutabile presente. Guardate, ricorda il concetto del kairos, del tempo che resta. Difatti, se l'essere avesse cominciato ad essere, avrebbe dovuto essere generato dal non essere. Ma come può, scrive Parmenide, il nulla generare qualcosa? E nemmeno è possibile che l'essere si trasformi, perché trasformarsi vuol dire passare da uno stato ad un altro stato che prima non era. Ma come può, scrive Parmenide, l'essere generare il nulla? Cioè, l'essere è dunque, scrive Parmenide, senza passato e senza futuro, e così in questo modo si estingue la nascita, ma in questo modo scompare anche la morte. E qui alla fine di tutto il suo ragionamento logico, Parmenide arriva quasi di meraviglia, no? Di questo fatto scompare anche la vita. E scrive Parmenide: il nostro io è quello che muore, non il nostro essere. Allora, e questa affermazione apre un dibattito che tuttora continua nella storia del pensiero umano. E a questo proposito leggiamo un frammento del poema di Parmenide, che appunto parla delle caratteristiche dell'essere. Ma immobile, costretto nei limiti di vincoli immensi, è l'essere, senza principio né fine. L'imbattibile energia della necessità lo costringe nelle catene del limite che intorno lo avvolge, perché non può non essere compiuto l'essere. Perciò non sono che puri nomi quelli che i mortali hanno posto, convinti che fossero veri, divenire e perire, essere e non essere, e cambiar di luogo e mutare il colore splendente. Ma essendovi un limite estremo, esso è compiuto tutto intorno, simile alla massa di una rotonda sfera che dal centro preme con uguale potenza in ogni parte. Abbiamo detto, e la sfera è l'elemento perfetto, precedentemente che le vie da conoscere, additate dalla Dea, proposte da Parmenide, sarebbero tre: oltre alla via della verità ben rotonda, aletheia, e alla via delle opinioni dei mortali, doxa, che è relativa, c'è anche una via che indica in modo corretto come le cose si appaiono, cioè le cose che hanno una forma, ta docunta, vadano interpretate in modo da poterle includere nell'essere. Questa via è stata chiamata, questa terza via, la via dell'opinione vera, dell'opinione in sintonia con la verità. E si tratta in un certo senso di una prosecuzione della via della verità, che per comodità è stata chiamata via dell'opinione verace, come le vongole, insomma, la via dell'opinione verace, ma questa terza, cioè qui è necessario, se dobbiamo fare un sugo, no? Qui è un sugo intellettuale, dico, qui è necessario intendersi sul termine apparenza, che in questo caso, cioè nel modo in cui lo usa Parmenide, non significa finzione, simulazione, parvenza, sfoggio, vistosità, ma bensì significa forma, figura, immagine, presenza. E la parola greca ta docunta contiene due termini, guardatela bene questa parola, ta docunta, contiene tocheo, che significa insegnare, e contiene ontos, che significa ciò che è. Per cui questa parola indica che c'è una via sulla quale l'essere si manifesta, è presente, più pienamente nella sua forma. Evidentemente questa terza via vorrebbe dare forza all'idea delle religioni rivelate, in cui un profeta, no? Una guida spirituale o politica, Mosè, Gesù, Maometto, Buddha, Zarathustra, Lao Tse, Pitagora, Parmenide stesso, ha delle opinioni in sintonia con la verità. Cioè, quando noi abbiamo delle opinioni in sintonia, poi si può aprire a tutti, ecco, si deve aprire a tutti. No, se noi abbiamo delle opinioni in sintonia con i principi universali e con il loro rispetto, ecco che noi camminiamo su questa via, no? Che è una via, ecco, fondamentale, importante, non facile, dice Parmenide, infatti, perché uscire fuori da quella che è poi l'indottrinamento, no? E la persuasione occulta è difficile, difficile. Cioè, noi ora non vogliamo entrare nella disputa delle due vie contro le tre vie, è un problema di interpretazione del testo, e noi sappiamo che non sempre poi si capisce esattamente che cosa Parmenide volesse dire, questo bisogna anche dirlo onestamente, questo succede per molte pensatrici e per molti pensatori che noi incontriamo, perché insomma abbiamo dei frammenti, abbiamo, quindi è chiaro che... Quello che di certo emerge e che a noi interessa in funzione della didattica della lettura e della scrittura, in funzione del nostro percorso, sono le parole chiave fondamentali in rapporto tra loro, che Parmenide adesso in evidenza: la verità, aletheia, l'opinione, doxa, e la forma con cui ci si mostra la verità, dokunta. Questo è fondamentale, su questo dobbiamo riflettere. Parmenide ha saputo mettere in evidenza un concetto fondamentale, che l'essere è l'essenza delle cose stesse, ovvero è l'essenziale. È il principio, è il fondamento, è la sostanza che si trova sotto la mutabilità delle apparenze, delle forme con cui si manifesta la verità. Per aver elaborato questo concetto, il personaggio di Parmenide dovrebbe avere un posto nella scuola di Atene, e questa figura statuaria dipinta da Raffaello, almeno in parte, lo richiama, anche se oggi tutte le studiose e gli studiosi vedono in questa immagine un altro personaggio. E allora voi mi direte: perché, se Parmenide viene escluso, ci siamo soffermati così a lungo sulla sua opera? Guardate, noi non ci dobbiamo dimenticare qual è la direzione del nostro percorso. Il percorso del nostro viaggio passa attraverso lo spazio dell'affresco rinascimentale, ma è soprattutto indirizzato verso l'incontro con la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, e gli aspetti salienti del pensiero del maestro della scuola di Elea sono propedeutici per questo incontro. Platone e Aristotele, guardate, non risparmiano le loro critiche feroci contro Parmenide. E perché lo fanno? Ma noi sappiamo che quando questi due prendono in considerazione le opere di un personaggio che li ha preceduti, significa che sono coinvolti. È come se sono coinvolti in quello che dice. È come se quelle opere gli sono piaciute e hanno imparato da quelle opere, e hanno imparato molto e hanno anche preso molto. Platone e Aristotele demoliscono delle strutture, ma utilizzano, zitti zitti, i materiali delle costruzioni che hanno con gran clamore demolito. Tutti e due demoliscono Parmenide, ne dicono feste e corna, ma utilizzano i suoi concetti, no? Con quel tipo, non ci si poteva parlare, quello che è. Però, ecco, no? Pieno di se stesso. Cioè, però, ecco, poi alla fine, quando mettono a punto i loro concetti, Platone, però come al solito, preso anche da una specie di senso di colpa, in modo molto si mette in analisi, si fa un'autoanalisi, e già allora c'era, si distende sul divano di Atene, non quello del dottor Freud a Vienna, e si fa un po' di autoanalisi dopo che ha costruito il suo bel sistema, e ammette questo, e chi ha orecchie per intendere intenda. I concetti contenuti nel poema sulla natura per i fideos di Parmenide portano direttamente al mondo platonico delle idee e anche oltre, fino al complesso territorio del neoplatonismo. Platone, difatti, nel dialogo intitolato Il Sofista, sviluppa il concetto del falso e dell'apparente e affida la conduzione del dialogo ad un personaggio che chiama lo straniero di Elea. Con questa maschera drammaturgica, Platone sì che è un grande poeta, Platone porta a termine il celebre parricidio di Parmenide. Vedete, si stende sul lettino e mette in evidenza tutta la voglia che aveva di uccidere il padre. Parmenide proclama che l'essere è e il non essere non è, ma questa affermazione esalta il concetto dell'essere, ma che cosa fa? Annulla i fenomeni, elimina le cose materiali. Se il non essere, che sono le cose materiali, anche noi stessi, non è, allora non ci siamo, non c'è nulla, allora la realtà non c'è. L'affermazione di Parmeni è questo che contestano Platone e Aristotele, si attaccano a questo, no, per contestare. L'affermazione di Parmeni sancisce che i fenomeni naturali allora non esistono più, se non essere non è. E quindi è come se la realtà fisica fosse sparita, con la svalutazione totale delle opinioni e delle apparenze, cioè delle forme in cui si manifesta la verità, come diceva anche lui stesso. C'è una contraddizione che Platone e Aristotele mettono in evidenza. Platone vuole proclamare il principio dell'essere, e lo proclama, ma vuole anche dare valore ai fenomeni naturali. Cioè Platone vuole anche ammettere la necessità del non essere, del mondo nel quale viviamo. Com'è possibile, afferma Platone nel dialogo intitolato Sofista, concepire l'essere se non si ha contemporaneamente anche l'idea del non essere? Cioè, come si fa a intuire l'uno senza conoscere il molteplice? E come, dice, parlare della luce senza mai aver avuto almeno una volta l'esperienza del buio? E come parlare, dice, del bene senza mai aver avuto almeno una volta l'esperienza del male? E allora, siccome per intuire l'essere c'è bisogno, come elemento pregiudiziale, della conoscenza del non essere, il pensiero di Parmente, scrive Platone, va modificato, va completato. Non si può dire l'essere è e il non essere non è, ma bisogna affermare che l'essere è e il non essere non è, pur essendo necessario. Questa è la formula usata da Platone nel dialogo in Sofista per compiere il celebre parricidio di Parmenide. Platone decide di attuare il parricidio di Parmenide, ma questo significa che lo elimina riconoscendolo però come proprio padre. Non ne poteva fare a meno e doveva ammetterlo alla fine. Difatti Platone, proprio mentre confuta la rigidità della dottrina di Parmenide, tributa al maestro di Elea il più grande onore, senza però, cioè, tra le righe, usando la poesia. Platone, nel momento stesso in cui lo supera, riconosce di essere figlio di Parmenide, ossia riconosce che la fonte del suo pensiero sull'essere è proprio del maestro di Elea, venerando e terribile insieme Parmenides hieraticos kamenitikos, dice sempre, per evocarne il personaggio. Ma questi sono argomenti che appartengono al secolo successivo. Parmenide è Platone è del secolo successivo, e che affronteremo in modo più organico quando, strada facendo, incontreremo Platone. Fra 5 settimane citeremo ancora però il dialogo sofista di fronte ad un nuovo paesaggio intellettuale. Beh, quale? Beh, ora, per concludere, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, e a proposito di parricidio, leggiamo 2 pagine dal romanzo Feria d'Agosto 1945 di Cesare Pavese. Perché? Beh, intanto per concludere le nostre celebrazioni pavesiane, no? I 100 anni della nascita, 1908-2008, no? Avete visto, no? Avete sentito su tutte le radio, su tutte le televisioni, tutte... No? Non lo avete sentito, no? Sì, qualche parte. E poi perché nelle nicchie. E poi perché la metafora del parricidio è un tema tipico del pavesiano, ma anche di Platone, non casualmente. Quando le figlie e i figli abbandonano la campagna per andare a lavorare in città, è come se commettessero un parricidio. E spesso i padri, ormai vecchi e privi di autorità, si uccidono davvero. I figli sanno di provocare una tragedia, ma sanno anche che la tragedia è inevitabile e che alla sua rappresentazione non ci si può sottrarre. Soprattutto sanno che l'abbandono comporta solo il non essere, comporta solamente le cose materiali, perché l'essenza tragica della cultura rurale dei padri rimane in loro, e loro vanno a seminare, come lo straniero di Elea, l'inquietudine orfico-dionisiaca nella città. E siccome la lettura avete, non lo si comprende se non in funzione della letteratura orfico-dionisiaca, di cui è profondo conoscitore. Beh, leggiamo. Quando rientravo avanti l'alba sull'aia, rincasavo da feste, da discorsi, da avventure, sapevo che mio padre era là, sotto la macchia nera del noce, e stava immobile da chissà quanto tempo, guardando in mezzo agli alberi, dardeggiando gli occhi, sempre sul punto di uscire sotto le stelle. Io sbucavo dal prato e attraversavo l'aia. Avrei potuto passare dal portico e non essere veduto, ma era meglio se capiva subito che non volevo nascondermi, e quando il buio sarebbe diradato sapesse già che ero tornato da un pezzo. Il noce riempiva mezzo cielo, ma un gran tratto dell'aia restava scoperto e biancheggiava. Io passavo su quel bianco e la notte era tanto serena che mi vedevo sotto i piedi la mia ombra. Attraversavo quel bianco senza guardare dalla parte del noce, perché se avessi guardato avrei dovuto fermarmi e mio padre mi avrebbe chiamato dicendo qualcosa o uscendo fuori. Mio padre non dormiva di notte perché era vecchio e gli pareva di perdere il tempo. Diceva che il tempo non passato sui beni è tutto sprecato. Nel cuore della notte scendeva dal letto, ci saliva che non era ancor buio e cominciava a girare, entrava nella stalla vuota, raddrizzava un tridente, raccoglieva una paglia. Da quando le mie sorelle si erano sposate non ci restava che una vigna, due giornate di costa che lui di giorno zappava e di notte sorvegliava dall'aia. Un tempo, quando eravamo bambini, già mezzo addormentati nel letto, lo sentivamo toccare la corda nella stalla e spalancare la porticina che strideva raschiando. Allora quel ruggio ci pareva una minaccia, la voce vera di nostro padre che insonne vegliava e nella notte esponeva la casa ai tremendi pericoli che un rumore improvviso può suscitare nel buio. Avremmo voluto che la porticina gli si richiudesse alle spalle per sentirci più sicuri in fondo ai letti dove il nostro cuore batteva. Eravamo sempre vissuti in quella casa dove un rumore voleva dire estraneo. Adesso sbucavo sull'aia ridendo e sapevo che mio padre mi aspettava sotto il noce. A volte mi accompagnava qualcuno fin sulla strada sotto la vigna. Discorrevamo dell'ultima bottiglia, di quel che si era fatto, si doveva fare. A domani, dicevo, a domani. E quell'altro si allontanava a lunghi passi sotto le piante, anche lui verso casa. In tre passi salivo il sentiero e vedevo il gran noce che mi ritrovavo sull'aia di tutte le notti, Passavo senza fermarmi davanti all'ombra di mio padre. Sentivo che mi guardava e voleva parlarmi, non mi voltavo, arrivavo alla porta e l'incontro era rimandato un'altra volta. Di giorno mio padre aveva le sue idee e si sfogava con la mamma e gridava con me. C'erano sempre dei lavori inutili, bisognava farli per amore della pace. Si legavano fascine e si vangava. Mio padre chiedeva non tanto che noi ci chinassimo a faticare, quanto che gli fossimo intorno e girassimo sull'aia a fargli credere che c'era lavoro per tutti. Da quando le mie sorelle si erano sposate e gli affittavano la vigna, a casa nostra era una morte, non si vedeva più nessuno. Anche la stalla era vuota. Certi giorni mi annoiavo come quando ero ragazzo e nessuno veniva a giocare. Pigliavo nei campi bruscamente e dicevo che andavo in paese. Andavo invece da mia sorella e le chiedevo di darmi un lavoro purché sia. Non mi dava lavoro, ma di là passava sempre qualcuno e ci discorreva a sazietà. «Cosa avete fatto?» mi chiedeva a cena mio padre, e non bisognava rispondergli che avevamo chiacchierato, perché cominciava a gridare, a prendersela con la mamma che ci aveva messi al mondo così, non con me. Venendo notte non se la prendeva più con me, non osava affrontarmi. Era sempre sul punto di uscire dall'ombra, ma ogni volta io passavo con la giacchetta sotto il braccio, divagato e deciso, tendendo l'orecchio alle voci dei grilli, e nulla succedeva. Succedeva soltanto che una volta entrato in casa la mamma mi chiamava con la sua voce soffocata dal letto, neanche lei non dormiva più molto alla sua età, e voleva sapere se mio padre era sempre sull'aia, sapere che cosa faceva, se aveva detto che rientrava. La tranquillavo borbottando, le dicevo che ero io, che faceva sereno, rispondevo così spazientito che sembravo mio padre. Era il mese di agosto e non c'era da pigliarsela se un vecchio non voleva dormire. La mamma poco a poco taceva, ma neanch'io riuscivo a prendere sonno. Mi agitavano il vino e i discorsi della notte. fuori c'era la campagna, c'era un'estate deserta, l'indomani col sole sarebbe stata un'altra cosa, ma intanto la smania di finirla, di prendere un treno, di andare in città e fare una vita più da uomo non mi lasciava dormire. Anche mio padre era scappato giovanotto e lui se n'era andato a piedi perché ai suoi tempi non c'era ancora la ferrovia, ma dopo un anno era tornato. Io non volevo tornare mai più. La notte della Madonna, il 15 agosto, siamo a Ferragosto, rincasai che era mattino e una volta tanto il sentiero del prato mi parve diverso dal solito. Mio padre uscì dalla stalla mentre facevo colazione sulla porta. Com'è andata la festa? Ho trovato il Nanni, dissi masticando. Abbiamo parlato. Che cosa può dire quel vagabondo? Niente, mi prende insieme a lavorare quando voglio. Mio padre si fermò irresoluto. Aveva in mano una cavetta e la posò sulla finestra. Ancora un anno prima me l'avrebbe appioppata sulla schiena, ma adesso era inutile. E si voltò verso la stalla di dove usciva la mamma passandosi una mano sugli occhi. Io lasciai che gridassero e intanto guardavo l'ombra lunga del bosco. All'inizio del 1500, leggete quindi nel Pavese, il dialogo di Platone, perché ci ritrovate la cultura orfica, leggetelo in questa chiave, all'inizio del 1500 il dialogo di Platone intitolato Parmenide è considerato dai neoplatonici, abbiamo detto Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, una somma teologica, metafisica ed etica di straordinaria importanza. Tutto questo però non giustifica fino in fondo il fatto che questa figura statuaria dipinta da Raffaello nella scuola di Atene possa rappresentare appieno Parmenide di Elea, perché il personaggio che stiamo osservando guarda inequivocabilmente verso il libro che sta scrivendo Pitagora, e noi dobbiamo sapere che il legame tra Parmenide e i pitagorici è molto tenue. Diogene Laerzio, nel suo trattato che ogni tanto incontriamo, no, sulle vite e l'opera dei filosofi, ci racconta che Parmenide ha dei legami con il pitagorico Aminia, che vive coerentemente in povertà ed è una persona di grande valore, ricca di virtù. Parmenide lo segue come discepolo. Quando Aminia muore, Parmenide, che è ricco di famiglia, gli fa costruire un bellissimo monumento funebre. Parmenide viene avviato da Aminia alla vita contemplativa, ma non propriamente ad uno stile di vita pitagorico. E allora, se non è Parmenide, chi è il personaggio statuario rappresentato da Raffaello accanto al giovane vestito di bianco nell'affresco della scuola di Atene? Per incontrare questo personaggio la prossima settimana siamo ospiti di una polis, di una bella città, la polis di Acragas. La sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele passa anche da questa città, Acragas, perché lì che batte la mano. Buonanotte, la prossima settimana a corrente numerosa.